Insegnamento numero 5, 2011. Il Padre nostro pregato con Gesù. Fratelli carissimi, vi saluto. Vi saluto proprio nel Signore e mentre voi vi trovate nella cellula per vivere questa tappa settimanale verso l'impegno e la gioia di portare a tutti la conoscenza di Gesù, noi continuiamo ad approfondire, a vedere proprio come nel Padre nostro Gesù ci ha lasciato i sentimenti più belli, le indicazioni più profonde, ci dice di conoscere, di avere fiducia in questo Padre del Cielo, perché questa è stata ed è la sempre nel cuore di Gesù la sua fiducia e la sua forza. Ma nello stesso tempo noi preghiamo il Padre nostro e guardiamo questa preghiera e vediamo che pregando il Padre nostro ci accorgiamo che è veramente la preghiera del Figlio di Dio. Se noi pensiamo alle prove che Gesù è Figlio di Dio, chiaramente la prima è la sua risurrezione e poi via via i miracoli, le parole sue straordinarie, la capacità di amore e di incontro con tutte le persone che vediamo testimoniata nel Vangelo, ma anche questa preghiera, la preghiera del Padre nostro, è la prova che Gesù è Figlio di Dio. Provate a pensare, se fossi stato tu al posto di Gesù, come avresti cominciato a pregare? Avresti cominciato a pregare dicendo: o Padre del Cielo, io sono pieno di guai, io sono pieno di problemi, guarda intorno a questo mondo come siamo conciati e donaci, liberaci dal male, fa che andiamo d'accordo, fa che non ci manchi nulla di quello che è necessario per la vita, anzi dacci qualcosa di più, avremo aggiunto. E poi via via, un po' alla volta, forse saremmo arrivati a dire: beh, si compia anche il tuo disegno, la tua volontà, perché venga il tuo regno e perché tu sia lodato e benedetto. Capite? Noi l'avremmo pregato da sotto a su, dalla fine all'inizio, perché la preghiera degli uomini è così. Quando noi preghiamo, il primo istinto di pregare è quello di chiedere ciò che ci è necessario, più urgente, anche materialmente dovuto per la vita. E invece Gesù, e la prova è questa, la prova della sua divinità, Gesù prega da Figlio di Dio, e un po' alla volta vuole che anche noi rovesciamo questa preghiera e la facciamo come la fa Lui, a partire dall'alto. Il Padre nostro è fatto dunque di sette domande. Sette domande di cui le prime tre sono quelle che si rivolgono al Padre per la sua gloria, perché si compia il suo regno, perché sia fatta la sua volontà in cielo e in terra. Poi le altre domande sono le domande più terrene, le domande profonde, perché il Signore sa di quello di cui abbiamo bisogno. Ma soffermiamoci sulla prima espressione. Noi diciamo a Dio: Padre, papà, mi fido di te. E questo abbiamo cercato di capirlo anche nell'insegnamento precedente, che la fiducia di Gesù entri nel nostro cuore, la fiducia di essere seguiti, amati, creati, sostenuti, accompagnati continuamente dall'amore del Padre. E questo ci crea una grande forza di serenità nella vita. Ma poi noi diciamo a Dio non soltanto Padre, ma diciamo Padre nostro, e intessiamo con Lui, o meglio accettiamo che Lui intessa con noi una realtà nuova, una relazione bella. Lui è Padre, Padre di tutti noi. Gesù ci ha dato la possibilità di diventare figli di Dio, a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. E noi diciamo Padre nostro perché? Perché con Gesù facciamo parte di un popolo, la Chiesa, un popolo bellissimo che raduna da tutte le parti del mondo, da tutte le culture, da tutti i popoli, da tutti i caratteri, da tutte le possibilità, da ogni parte, di ogni qualità, di ogni genere, un uomo, una donna, un anziano, un bambino, un giovane, è popolo di Dio. È popolo di Dio, una moltitudine di fratelli ci è stata affidata. Ma dunque dire Padre nostro significa capire che non possiamo mai pregare solo per me, per la mia preghiera, per le mie necessità, ma siamo dentro la solidarietà gli uni verso gli altri, un popolo che prega. E l'espressione Padre nostro che sei nei cieli ci fa sentire, se da un lato ci parla della lontananza, perché Dio è trascendente, è sempre al di là di quello che noi possiamo cogliere con i nostri sensi, dall'altro lato però ci fa anche sperare, perché che sei nei cieli ci apre subito la speranza della visione beatifica. Siamo attratti dai cieli nei quali c'è l'amore che è venuto per noi e l'amore che ci attrae, che è il Signore Dio. E poi la nostra preghiera comincia: sia santificato il tuo nome. Che cosa può significare? Significa che ognuno di noi è chiamato ad essere santo. Dio è santo di per sé stesso, quindi il suo nome non ha bisogno di essere santificato in se stesso. Siamo noi che siamo chiamati a santificare il suo nome, e ricordandoci che siamo consacrati nel battesimo, noi santifichiamo il suo nome e vorremmo che il nome di Dio fosse conosciuto e benedetto da ogni creatura umana. Ecco, l'evangelizzazione parte da questo desiderio: io sto bene con il mio Padre del Cielo, io conosco, lo conosciamo, lo amiamo, sentiamo la sua forza, la sua fedeltà, il suo amore, vorremmo che altri conoscessero questo Padre. Vivere senza padre e senza madre è terribile. E noi abbiamo invece la gioia di avere il Padre del Cielo che ci ama teneramente anche come una madre. E poi diciamo: venga il tuo regno. Che cosa significa? Significa che noi attendiamo che ritorni Gesù a compiere il regno di Dio, ma nel frattempo, ricordate le beatitudini, nel frattempo ci impegniamo a costruirlo questo regno. Regno di persone povere in spirito, regno di persone che sono nella sofferenza, regno di persone che vogliono essere miti, che cercano la giustizia, che costruiscono la pace, che non temono se vengono in qualche modo messe in contrasto, non accettate. Regno di persone che si fidano di Dio. Venga dunque il tuo regno, è una domanda, è un grido che poi appare e sentiamo nell'ultima parola dell'Apocalisse: vieni Signore Gesù, vieni a regnare, e consegna il regno al Padre. Nel frattempo noi dobbiamo costruire questo regno di amore, di pace e di giustizia, con il nostro impegno, aiutati dal Signore. Poi ancora noi diciamo: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Qual è la volontà di Dio? Già ve l'ho detto tante volte, fratelli e sorelle, noi sentiamo, per una errata interpretazione di questo significato della volontà di Dio, che talvolta, forse anche i sacerdoti, forse alcuni sacerdoti, o forse nell'insegnamento di catechisti, o normalmente nel pensiero talvolta della gente, si dice: ah, la volontà di Dio, quando succede una disgrazia, quando succede un problema, quando c'è una croce, allora lì emerge quasi come una tristezza. La volontà di Dio sembra quasi un piombo che ci capita addosso, una cappa di piombo che ci capita addosso, un grigiore. Invece la volontà di Dio è tutto il contrario. La volontà di Dio è dice San Paolo nella prima Timoteo 2, versetto 3, dice che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa è la volontà di Dio. E allora è importante discernere la volontà di Dio, cioè capirla e cercarla anche nei comportamenti, lasciandoci correggere dal Signore. San Paolo nella lettera ai Romani capitolo 12, 1, 2 dice: vi esorto, fratelli, ecco, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la mente, cercando sempre quello che è buono, gradito e perfetto, quello che piace al Signore. Cercare la volontà di Dio, che è la salvezza e il bene di ogni creatura, anche attraverso il mistero della croce. E poi ancora noi preghiamo e diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che significa? E qui cominciamo a fare le domande da uomini. Siamo noi che preghiamo, ma è Gesù che ci fa capire meglio cosa significa chiedere il pane, perché noi non viviamo solo di pane. Il primo significato è: noi ci abbandoniamo a te come figli. O Padre del Cielo, ti chiediamo la provvidenza, ti chiediamo il lavoro, ti chiediamo la casa, ti chiediamo la fiducia, ti chiediamo il necessario per la vita. E non è sbagliato pregare chiedendo questo, facendo tutto quello che è nella nostra competenza, per noi, per le nostre famiglie e anche per gli altri, se ne abbiamo le possibilità, impegnandoci a trovare pane, lavoro, casa, sostegno, il necessario della vita, per chi non ha nulla. Ma poi ancora un passo in più, Gesù ci dice che il pane quotidiano è anche Lui. Quando Lui ci parla di se stesso, dirà: io sono il pane della vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, perché non vi basta mangiare soltanto il pane terreno, perché mangiando quello terreno noi poi terminiamo questa vita, ma invece mangiando il pane del cielo noi vivremo per sempre. Ecco, fratelli e sorelle, il Padre nostro ci dice che Gesù è figlio di Dio, perché nessuno oserebbe parlare al Padre cominciando dall'alto del Padre nostro. Noi cominceremo dal basso, liberaci dal male. Invece Gesù ci dice: Padre, sia santificato il tuo nome. E allora domandiamo: Signore, aiutaci a santificare il tuo nome con una vita più santa, con una vita nella via della conversione. Aiutaci a realizzare il tuo regno di amore, di pace, di benevolenza, di giustizia, di attenzione ai poveri, di sostegno agli ammalati, ai sofferenti, il tuo regno secondo le beatitudini. Aiutaci a compiere la tua santa volontà, perché quando compiamo la tua santa volontà noi siamo nella pace e nella gioia. Fratelli e sorelle, avanti, fidiamoci del Signore, fidiamoci del Padre del Cielo e fidiamoci di Gesù, che ci dona il suo Santo Spirito, perché con la forza dello Spirito in noi possiamo gridare Abba Padre e vivere nella fiducia dei figli e trasmettere questa fiducia ai fratelli che troviamo abbattuti in difficoltà, senza il senso della vita. Che il Signore vi renda evangelizzatori con la gioia e la fiducia che abbiamo un Padre nel Cielo.